Vogliamo aprire la nostra Bibbia e leggere nel Salmo 32. Beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me. Il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. Non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto: confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Alleluia. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite, voi tutti che siete retti di cuore. Signore, ti prego di parlare il mio cuore. Ho bisogno, Signore, che la voce del tuo spirito sia tangibile nella mia vita. Sia questa la nostra preghiera in questo momento. Stamattina il fratello Antonio ha parlato anche della gioia che deve avere il cristiano, che non deve essere un musone, vero? Guardate, e questo salmo inizia proprio così. Parla, sembra di no, vero, all'inizio. Però guardate che dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e cui peccato è coperto. E anche il verso 2 ripete beato. Beato l'uomo, per ben due volte sentiamo, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. In questi due versetti è come se lo Spirito Santo stesse dicendo: quelli che sono stati perdonati, tu parlavi della certezza di salvezza, vero? Che deve produrre gioia. Dicevi questo? La certezza di essere stati redenti. Guardate che una volta qualcuno, non so, fece un'osservazione parlando dei cristiani, uno del mondo: ma se questi avessero davvero la certezza di cui parlano, di essere salvati e di andare in cielo con Gesù, io mi aspetterei di vederli sprizzare gioia da ogni poro della pelle, perché è una cosa troppo grande. Pensiamoci, no? Comunque la parola beato vuol dire proprio questo, vuol dire felice. Felice chi ha la certezza di essere stato perdonato. È questo che ci sta dicendo qui lo Spirito Santo. Siamo stati perdonati. Gloria a Dio. Ed è qui si proclama all'inizio del Salmo, si sta proclamando una verità. Una verità. Una verità biblica. Che noi poi troviamo anche nel Nuovo Testamento. Questa verità della salvezza che ci è stata donata, cioè Dio che è venuto ci ha perdonati, ha rimesso i nostri peccati, ci ha imputato i nostri peccati, vero? Ma ce li ha scrollati di dosso, ce ne ha liberati. Allora, questa è una verità. È come se il salmista, o meglio, sì, diciamo il salmista, qui Davide in questo caso, stesse iniziando questo salmo con un grande titolo, no? Un grande titolo, come per dire, sta proclamando la salvezza o meglio, la verità della salvezza, una gloriosa verità, realtà dei cristiani. E poi, continuando, e torna un po' indietro, come ricordando l'amarezza che aveva prima di fare questa esperienza. E come se stesse adesso testimoniando qualcuno, e stesse parlando e dicendo, guarda, finché io sono rimasto in silenzio, finché ho taciuto, cosa ha taciuto? Ma lo vediamo, no? Finché ho taciuto, cioè le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno. Quindi prima non faceva altro che lamentarsi, stava male, e le sue ossa si consumavano, cioè c'era uno stato, diciamo, deprimente nella sua vita, insomma, una condizione non certamente bella nella vita di Davide, prima di fare questa esperienza. Ebbene, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per arsura d'estate. Perché la mano di Dio si appesantiva su di lui? Perché c'è stato un momento nella sua vita, nella vita di Davide, in cui lui metteva a tacere nella sua vita, non so, quella voce che gli diceva che aveva bisogno di essere perdonato. Guardate, il peccato non dà gioia, non dà felicità, non dà pace. Il peccato rende tristi. Per quanto vogliamo sembrare a volte gioiosi, se il peccato c'è ed è coltivato nel nostro cuore, non possiamo essere felici. Non si può essere felici, assolutamente. Davanti a te ho ammesso il mio peccato. E adesso ci spiega che cosa stava tacendo, no? Perché già finché ho taciuto. Sta dicendo qui allora, non ho taciuto la mia iniquità. Cioè a un certo punto, prima taceva, prima stava in silenzio, prima sopprimeva quella voce che dello Spirito di Dio che lo spingeva a rivedersi, a ravvedersi, no? A tornare ai piedi del Signore, pentirsi della sua meschinità. Bene, però quando lui non ha più taciuto le sue iniquità al Signore, gloria a Dio, è successo il miracolo, no? Perché quando Davide ha detto confesserò le mie trasgressioni al Signore, le sue trasgressioni, i suoi peccati, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Badate bene, qui non sta spiegando per filo e per segno i passi fatti. Sta dicendo, quando io ho detto confesserò le mie trasgressioni, è implicito, e poi l'ha fatto. Infatti continua dicendo, tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perché ogni tanto in queste salme, questo salmo qua come anche negli altri, troviamo quella parolina Selah, no? Di mezzo. E quella parolina è un distacco tra una frase e l'altra, diciamo è una pausa di, qualcuno la definisce una pausa di riflessione, di meditazione, prima di passare a dire altro. E a volte c'è questo passaggio, come una volta parla per esempio il salmista, poi vediamo che parla a un certo punto, è Dio che parla. Come un canto, in un canto, in una musica a volte succede che quelli che pronunciano le frasi, il testo, a volte magari può essere uno o l'altro, no? Questo succede anche, diciamo, nelle scenografie, in tutte queste, come dire, quelle che possono essere opere, no? Scritte, testi, canti e così via. Guardate, qui a un certo punto cosa fa Davide? Sta dicendo, perciò, guardate un po', dopo quella pausa, no? Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato. Io ho notato questo, che prima parla del fatto che lui si trovava depresso, diciamo così, stava male a causa delle sue iniquità. Sta testimoniando di questo. Noi non diciamo questo alla gente. Prima di convertirmi a Gesù Cristo, io ero veramente meschino. E diciamo quello che eravamo. Poi ho confessato il mio peccato a Dio e lui mi ha perdonato. Guardate come c'è questa continuità, no? Questa progressione nel Salmo. E improvvisamente, dopo quella pausa, Davide si rivolge però a Dio. Parla, adesso non parla più con gli altri. Adesso si rivolge a Dio. E prima parla a Dio degli altri. Ogni uomo pio ti invochi mentre può essere trovato. Il nostro atteggiamento deve essere così. Parlare a Dio degli altri. Presentarli a Dio. E qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a Lui. L'uomo pio che ti invocherà, tu lo aiuterai, Signore. Cioè, sta parlando del suo prossimo, a Dio, perché desidera che gli altri pure facciano come ha fatto Lui. Il nostro desiderio pure, è vero questo? E poi cambia ancora. E poi parla di sé, a Dio. Dice, tu sei il mio rifugio. Tu mi proteggerai nelle avversità. Tu mi circonderai di canti di liberazione. Gloria a Dio. Alleluia. E se poi proseguiamo, noi sappiamo che è una verità questa, vero? È una grande verità. Dio è il nostro rifugio. Magari dopo lo cantiamo pure questo canto. Tu mi circonderai con canti di libertà. Io, guardate un po', dopo l'altra pausa, io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Di chi è che parla? Dopo quella pausa sentiamo la voce di Dio. Noi parliamo a Dio degli altri, noi parliamo a Dio, ci presentiamo a Dio, presentiamo noi stessi a Dio, vero? Ma poi Dio parla anche a noi. La preghiera è così. È così. E Dio ci dice, io ti istruirò. È lì che impariamo, apprendiamo alla presenza di Dio, apprendiamo le sue vie e camminiamo come Egli vuole. E non saremo in balia delle circostanze. Ogni circostanza sembra allontanare da Dio, dai suoi propositi, dalla parola, dalla comunione fraterna. Ma cos'è questo? Che fede è questa? Ma in balia di chi siamo? Di cosa siamo in balia oggi? Ma da chi dipendiamo? Davide ha imparato nel suo percorso a dipendere sempre più da Dio. E qui la voce di Dio gli parla, io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Alleluia. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Bello sentirsi dire questo. Alleluia. Gloria a Dio. Il desiderio di Dio è anche che noi non gli resistiamo. Da questo punto non so se è il salmista che parla o Dio che parla, ma una cosa è certa, è lo Spirito Santo che sospinge, che dice. È il pensiero di Dio quello che vediamo anche dal verso 9 in poi. Non siate come il cavallo e come il mulo che non hanno intelletto, la cui bocca bisogna frenare con morso e con briglia, altrimenti non ti si avvicinano. Ragazzi, non succede spesso così. Succede così. Succede così perché noi sentiamo che la nostra natura è così reticente, così schiva proprio, però perché Lui diceva che deve venire, deve succedere qualcosa, quello che voi sentite, se non lo senti, voglio dire, a voi è successo? A me no, no, una cosa del genere. Ma io ho detto chiaramente, noi purtroppo la nostra natura è stata contaminata dal peccato e ci ha spinto in una direzione, ci spinge in una direzione diversa da quella voluta da Dio. Quindi dobbiamo anche noi giorno per giorno, sforzarci di entrare per la porta stretta, giorno per giorno, chiedere a Dio l'aiuto per incamminarci nella sua direzione, perché non è una cosa che ti cade così dall'alto, dal cielo, no? Quel desiderio di fare la volontà di Dio, di camminare nelle sue vie, nella nostra natura umana, è un freno, ci ostacola, Ma è giusto che sia così, perché noi giorno per giorno dobbiamo scegliere di raddrizzare il nostro cammino, che onora Dio. Ragazzi miei, il desiderio di Dio è che noi siamo remissivi nelle sue mani, ubbidienti, e sappiamo la natura del mulo, del cavallo. Diciamo, il mulo è uno degli animali più resti ad ubbidire a colui che vuole guidare, no? Molti dolori subirà l'empio, ma chi confida nel Signore sarà circondato dalla sua grazia. Questo che vuol dire? E i credenti non hanno dolori? Qui non dice che i credenti non avranno dolori. Qui stanno dicendo che i credenti sono circondati dalla grazia di Dio. Anche se i mali di questo mondo li possono colpire nella natura umana, però anche se possono avvenire verificarsi delle afflizioni, delle sofferenze, capite quello che voglio dire? Quindi non sto dicendo che i credenti siano esenti dai dolori. Allora vedo come si collega adesso l'ultimo versetto, si collega proprio all'inizio del Salmo. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti. Gioite voi tutti che siete retti di cuore. Alleluia. All'inizio si parla della gioia, della beatitudine, però di chi è stato perdonato, di chi è stato salvato, redento. Diciamo, noi oggi siamo stati redenti. Amen. Bene. C'è questa esortazione finale, ancora a gioire. Se noi abbiamo fatto questa esperienza come salmista, noi siamo chiamati a gioire, ragazzi. Cioè avere nel nostro cuore quella pace, quella serenità, quella gioia che dà la certezza della redenzione, della salvezza. Rallegratevi nel Signore ed esultate. Rallegratevi, esultate, gioite. Tre volte troviamo parole che sono dei sinonimi. Voi tutti che siete, vero, retti di cuore. Ma noi sappiamo che non ci sono persone umanamente veramente retti di cuore al 100%, non esiste nella natura umana. Ma qui si parla della grazia che ha circondato i credenti, che ha raggiunto i cristiani. E ricordiamoci, Geremia, Ezechiele parlano del cuore nuovo, di uno spirito nuovo che Dio ci ha dato. Quindi questa rettitudine è solo possibile nel Signore, in Cristo Gesù. Quindi ralleghiamoci, siamo esortati a rallegrarci di quello che abbiamo ricevuto, vero? Da parte vero, di Dio nel suo figliolo Gesù Cristo. Che il mondo possa vedere i figlioli di Dio gioiosi di essere stati salvati. Non più in balia di ogni vento, vero? Di ogni vento, o di dottrina, o di circostanze, o di qualsiasi cosa. Dobbiamo venire fuori da questo stato di cose, perché purtroppo mi sembra che la faccia da padrona questo stato di cose in cui spesso si vive. Ogni contrarietà, ogni cosa, sembra che sia, come dire, un mondo che ti crolla addosso e che ti blocca e che non ti fa, che ti immobilizza, insomma. Ma questa fede in Cristo, non è allora irremovibile, non è certezza che qualsiasi cosa cercata andremo in cielo con Gesù. Ma quali sono i nostri obiettivi? Dove vogliamo arrivare? Delicare. Dove vogliamo arrivare? Non vogliamo arrivare in cielo? Amen? Vogliamo arrivare in cielo, gloria a Dio, alleluia. E andiamoci gioiosi in cielo, perché Gesù ci ha conquistato un posto, vero, da sua alla destra del Padre, col suo sangue prezioso. Continuiamo a avere fiducia in Lui. Amen? E Dio ci benedica.